Ilaria Maria Sala, che si trova in Italia, ma solo temporaneamente. Lei è di stanza a Hong Kong, tanto che ha un numero hongkongese. L'abbiamo chiamata perché, intanto è qui in Italia per promuovere il suo libro su Piazza Tiananmen, che sarebbe Pechino 1989, delle edizioni Una città, piuttosto interessante. È una giornalista di Lettera 22 ed è, credo, la massima esperta di Hong Kong, comunque in lingua italiana di sicuro. E volevamo capire un pochino meglio, al di là di quello che è stato raccontato in questi giorni, delle sommosse, del milione di cittadini hongkongesi in piazza, in una piazza piuttosto difficile anche visto i metodi della polizia, che si sono pronunciati contro una legge che dovrebbe consentire la possibilità per Pechino di prendersi delle persone giudicate a Hong Kong e portarsele nella Cina continentale. È già avvenuto che alcuni, in particolare dei giornalisti, siano scomparsi da Hong Kong e riapparsi nelle galere di Pechino. Per evitare anche questo, sono scesi in piazza a Hong Kong. Però forse c'è qualcosa di più, cioè, probabilmente quello che sta dietro alla rivolta è la sensazione di essere riassorbiti completamente da Pechino. Può essere questo, Ilaria?
Ma direi sì e no, nel senso che la legge in questione che autorizzerebbe l'estradizione verso Pechino
Ecco l'estradizione.
è un vero colpo all'autonomia di Hong Kong e anche ai patti che vennero presi fra la Gran Bretagna e la Cina nel 1984, quando decisero le modalità con cui l'ex colonia britannica di Hong Kong sarebbe ritornata ad essere territorio sovrano cinese. Fra questi patti c'era anche quello che Hong Kong avrebbe mantenuto un alto grado di autonomia e che sarebbe stata governata secondo la formula di un paese, due sistemi. Naturalmente queste sono formule, i fatti spesso possono essere diversi da questo tipo di patti, ma quello che si è visto soprattutto negli ultimi anni, ovvero da quando a capo della Cina c'è il segretario generale del partito Xi Jinping, che è anche il presidente cinese, c'è stato sia in Cina che a Hong Kong un giro di vite senza precedenti nelle ultime decadi. Quello che esisteva finora fra Hong Kong e la Cina era una barriera protettiva, dal momento che il sistema legale di Hong Kong è un sistema stabilito nel corso degli anni dall'Inghilterra, è un sistema di common law e si basa su un sistema giuridico piuttosto trasparente, naturalmente non è assolutamente privo di problemi, però gode di un discreto rispetto sia a Hong Kong che nella comunità internazionale. In Cina invece, come sappiamo, non esiste un governo della legge, ma esiste un governo tramite la legge, per cui è il partito stesso che emette delle leggi per favorire le necessità del partito. I giudici cinesi devono prestare giuramento al Partito Comunista, per cui si ha tutto tranne che una magistratura indipendente, delle corti indipendenti. Con questa proposta di legge viene autorizzata la Cina a chiedere a Hong Kong di estradare persone che sono, secondo Pechino, secondo la Cina, colpevoli di alcuni crimini. Ora, l'estradizione in tutto il mondo non riguarda solamente persone già in prigione, riguarda anche persone diciamo a piede libero che non sono accusate di nulla nel luogo in cui risiedono, ma che possono essere accusate da un'altra giurisdizione di aver commesso crimini. Quello che avviene in questo caso è che i paesi hanno degli accordi che prevedono sotto quali modalità verrà consentita l'estradizione, per cui per esempio l'Italia non ha estradizione verso paesi che prevedono la pena di morte per alcuni crimini, perché in realtà tutta l'Unione Europea ha questo limite. La legge che viene al momento discussa a Hong Kong è una legge che prevede che nessuno possa essere estradato per crimini inferiori ai 7 anni di pena. Il problema però, a parte appunto, se vogliamo, i dettagli legali, è che nessuno a Hong Kong, che conoscendo molto bene la Cina, visto che da 22 anni ne fa parte e comunque è il suo vicino diretto, nessuno a Hong Kong si fida del sistema giuridico cinese. Questo anche perché se noi guardiamo anche i più famosi casi di dissidenti politici che sono stati arrestati, i capi di accusa con i quali loro sono finiti in prigione non hanno mai nulla a che vedere con la politica. Sono accusati di frode fiscale, sono accusati di aver commesso infrazioni stradali. Se pensiamo al famosissimo caso dell'artista Ai Weiwei, lui venne arrestato e imprigionato per una questione fiscale, per cui non per la sua arte più politica, non per il suo essere un artista dissidente, ma con quella che tutti hanno vissuto come una scusa che al contempo getta discredito sulla persona, ma anche la mette dietro le sbarre. Per cui, viste queste situazioni, a Hong Kong c'è stato un ritorno molto importante della mobilitazione di piazza contro questa legge, dal momento che ogni tipo di rassicurazione che era stata fornita dall'esecutivo del governo di Hong Kong era veramente insufficiente e dimostrava anche quanto in fretta, quanto malamente questa legge fosse stata preparata. Come è successo nel passato, però, il governo di Hong Kong non ha una legittimità elettorale, dato che è selezionato da un gruppo di grandi elettori, a loro volta selezionati da Pechino, per cui un sistema estremamente elitista, e la reazione davanti a grosse manifestazioni popolari è quasi sempre quella di bloccarsi sulle proprie posizioni. In rari casi poi c'è un lento indietreggiare e alcune cose vengono modificate. Per ora siamo ancora al momento di rigidità, per cui non sappiamo esattamente quello che potrà succedere. C'è una data però che dovrà in un modo o in un altro porre fine a questo, per il momento almeno. Il Parlamento di Hong Kong chiuderà per l'estate l'11 luglio. Carrie Lam, che è la capo dell'esecutivo, quindi la leader, la numero uno di Hong Kong, vorrebbe far passare questa legge a tutto spiano, per cui aveva chiesto che l'ultima lettura della legge fosse giovedì prossimo. Non si sa se questo avverrà, perché cominciano ad esserci alcune defezioni all'interno del campo pro-governativo. Questo sia per l'imponenza della manifestazione di 1 milione di persone di domenica 9, sia per gli scontri che ci sono stati invece il 12, e sia perché all'interno della comunità giuridica, fra gli avvocati di Hong Kong, la quasi totalità è completamente contraria a questa legge, il cui testo è considerato scritto troppo male per poter effettivamente dare delle garanzie. Inoltre, questa legge non è solamente per chi abita a Hong Kong, ma prevede una possibilità di domanda di estradizione anche per chiunque sia per esempio in transito all'aeroporto, ossia di passaggio, in visita a Hong Kong, eccetera. Per cui questo ha anche sollevato grossi interrogativi da parte della comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, la comunità europea, l'Unione Europea e l'ex sovrano coloniale, l'Inghilterra, hanno espresso grossissimi dubbi su questa legge. Tra l'altro, come accennavi prima, c'è stato già il caso di alcune persone in visita a Pechino per le loro attività politiche che sono state rapite da Hong Kong e che sono tuttora
Detenute.
detenute, sarebbe già più semplice, sono tuttora scomparse, non hanno accesso a legali. Sappiamo che sono in prigione, che sono in Cina contro la loro volontà, però in particolare il caso di Gwen Hai, un libraio ed editore di Hong Kong, ma con cittadinanza svedese, che è stato costretto a fare un'autoconfessione televisiva. Di nuovo, noi sappiamo che il motivo per il quale lui è stato rapito dalla Cina era perché stava per pubblicare un libro sulle donne nella vita di Xi Jinping, però è ricomparso in Cina 3 mesi dopo il suo rapimento in televisione dicendo che lui si era recato in Cina di sua volontà per il senso di colpa per un incidente stradale che era avvenuto 15 anni prima.
Però, vabbè, sì, un po' come le guardie rosse della rivoluzione culturale. Ci è arrivata una domanda da un ascoltatore o ascoltatrice che chiede quanti gradi di giudizio ci siano nel giudizio penale in Hong Kong.
A Hong Kong sono tre.
Ah, come nel mondo occidentale, insomma.
Ha lo stesso tipo, continua ad avere lo stesso tipo di common law che esiste nel mondo britannico.
Ecco, l'articolo di oggi del Fatto Quotidiano insiste sul fatto che sarebbe inesorabile la cinesizzazione e quindi questi scontri di piazza sono comunque destinati al fallimento rispetto a quello che è l'intento di mantenere una sorta di autonomizzazione del territorio dell'isola. Può essere vero quello che asseriscono appunto Valentina Gianella e Lucia Maruzzelli sul Fatto Quotidiano, oppure è troppo pessimistico questo punto di vista?
Ma né vero né pessimistico, nel senso che non possiamo fare questo tipo di analisi semplicemente come se fossimo degli scienziati politici, dei politologi che guardano da lontano. Quello che sta avvenendo a Hong Kong, al contrario, ci mostra la determinatezza di una popolazione che molti avevano dichiarato essere apolitica per decenni e che invece nuovamente da lungo tempo sta dimostrando di essere tutto fuorché apolitica. È chiaro che è una lotta di Davide contro Golia. Ciò detto, non è solamente Hong Kong in questo momento che sta portando avanti questa battaglia. Quello che vediamo nel modo in cui la Cina cerca di assorbire, di appiattire Hong Kong e di eliminare le differenze è già successo in parte in altre zone cinesi o comunque sotto controllo cinese, come possono essere il Tibet, come può essere il Xinjiang, come possono essere nel corso degli anni anche la Mongolia interna. Per cui il governo centrale di Pechino ha una profonda allergia verso tutto quello che è non uniforme e restio ad un controllo centralizzato. Allo stesso tempo però Hong Kong ha una natura molto più ibrida, per 150 anni era stata appunto una colonia britannica e non immaginiamo dunque una situazione coloniale come può essere stata quella in Africa, quella in India, per cui con un padrone coloniale che semplicemente riprimeva e ripuliva il territorio delle risorse. Hong Kong era stata utilizzata con naturalmente un sacco di problematiche legate alla mancanza di democrazia, al fatto di essere una colonia, però era stata utilizzata come piattaforma finanziaria internazionale e questo l'aveva portata, con il passare del tempo, ad essere una città profondamente cosmopolita, forse la più cosmopolita che esista al mondo in questo momento. E non solo questo, ma anche era una colonia di elezione, ovvero una colonia verso la quale si recavano per generazioni cinesi dalla Cina continentale, che che volevano sfuggire alle campagne politiche maoiste, alla repressione di Tiananmen e a tutti quanti i vari altri movimenti repressivi che ci sono stati in Cina. Per cui fin dall'inizio questa era una città di persone che erano arrivate lì con ben chiaro in mente che quello da cui fuggivano era la repressione politica. Ciò detto, l'importanza che Hong Kong continua ad avere a livello internazionale in parte può aiutarla, può essere una garanzia, e non vanno assolutamente sottovalutati i 7 milioni di abitanti di Hong Kong che ci hanno dimostrato per 30 anni di essere gli unici al mondo ad avere il coraggio, anno dopo anno, ogni 4 giugno, di andare in piazza a viso scoperto con una candela in mano per ricordare i morti di Tiananmen. E ricordo che in giugno a Hong Kong cominciano già i monsoni, per cui questo è successo per 30 anni sotto condizioni atmosferiche spesso piuttosto provanti.
Sì, è anche difficile tenere accesa la candela sotto una pioggia monsonica. Una domanda che ti avranno posto in molti, che fa seguito proprio a quello che stavi dicendo, e cioè la differenza tra il movimento degli ombrelli di alcuni anni fa e quello attuale. Ci sono delle differenze sia nelle modalità sia nelle richieste?
Ci sono differenze significative per quanto facciano parte della stessa
composizione.
Della stessa composizione, ma anche dello stesso momento politico in cui Hong Kong si trova. La differenza principale è che nel 2014 si trattava in particolare di studenti a cui si erano in seguito uniti anche professionisti di varie categorie, ma inizialmente era un movimento fatto da studenti che erano furiosi contro Pechino perché Hong Kong dal 97 ha ricevuto la promessa di un pieno suffragio universale per l'elezione del capo dell'esecutivo. Al momento Hong Kong gode di un parziale suffragio universale, nel senso che ogni 4 anni ci sono le elezioni del Parlamento e tutti i cittadini maggiori di 18 anni hanno diritto di voto, però sono in grado di eleggere solamente metà dei parlamentari. L'altra metà dei parlamentari viene selezionata da grandi elettori corporativi. Invece il capo dell'esecutivo è interamente selezionato da un gruppo di grandi elettori selezionati a loro volta da Pechino. Per cui una situazione di democrazia molto ridotta, però dal 97, per cui da 22 anni, c'è questa promessa di rendere l'intero Parlamento eleggibile per suffragio universale e anche di approvare l'elezione per suffragio universale del capo dell'esecutivo. Fino ad oggi però in queste elezioni così parziali il voto popolare è sempre andato ai partiti, perlomeno maggioritariamente andato ai partiti pro-democrazia, e questo ha sminuito l'ardore pechinese di concedere a una parte del suo territorio elezioni a suffragio universale, per cui c'è stato un lungo ritardo. Nel 2014, quando ci fu dunque la manifestazione, l'occupazione chiamata Movimento degli Ombrelli, Pechino aveva dato come riforma elettorale la possibilità di scegliere fra 2 o al massimo 3 candidati approvati da Pechino per votare a suffragio universale il capo dell'esecutivo. Questo fu chiamato la scelta fra 3 arance marce e provocò le manifestazioni e l'occupazione per 79 giorni che abbiamo visto nel 2014. Si trattava quindi di un movimento che chiedeva maggiore democrazia e che sia per i metodi sia per questo desiderio di cambiamento che richiedeva aveva parzialmente polarizzato la popolazione. Quello che vediamo oggi invece è qualcosa di molto diverso, perché non è un movimento per chiedere più democrazia, ma per chiedere che vengano mantenute le attuali libertà. È un movimento protettivo prima ancora che progressivo. Quello che la legge sull'estradizione porta è un cambiamento profondo della società politica a Hong Kong, quindi porterebbe a timore di parlare in pubblico della politica, scrivere, per cui è un pericolo che sentono molto da vicino sia i giornalisti che gli artisti che gli
Sì,
avvocati.
infatti a proposito, scusami se ti interrompo, ma in questo contesto, che comunque come dicevi tu è protettivo, la polizia si è inserita più che nel 2014 in una prospettiva di conflittualità e di violenza. Cioè, leggevo sugli articoli che sono stati impiegati i proiettili di gomma, cosa che non avveniva da
Mai.
anni.
No, questo non era mai successo prima. Io stessa fatico a capire il livello di odio che la polizia sta mostrando, di rabbia e odio che la polizia sta mostrando nei confronti di manifestanti e giornalisti, perché veramente a un livello parossistico, in particolare se consideriamo che ci sono stati alcuni disordini nella notte di martedì, ma si è trattato veramente di poca cosa e in generale le manifestazioni, anche quella di 1 milione di persone di domenica, sono manifestazioni estremamente pacifiche, estremamente disciplinate. Addirittura hanno sempre una serie di persone incaricate al riciclaggio, per cui che fanno in modo che la piazza venga svuotata con il minimo possibile di spazzatura lasciata per la strada. Quindi stiamo parlando veramente di manifestanti molto, molto
Civili.
disciplinati, molto civili, e l'unica spiegazione che mi do è che da diversi anni, prima ancora del 2014, il governo di Hong Kong non ha mai voluto accettare il dialogo con l'opposizione, non solo con l'opposizione di piazza, ma negli ultimi 2 anni, dopo le ultime elezioni parlamentari, il governo ha sospeso, ha squalificato come membri del Parlamento 6 legislatori pro-democrazia con dei pretesti. Uno è stato squalificato per aver pronunciato troppo lentamente il giuramento. Un altro è stato squalificato per averlo pronunciato con toni che non apparivano sufficientemente sinceri, un'altra per aver anche inneggiato alla democrazia subito dopo aver detto il suo giuramento, per cui pretesti che però fanno sì che anche i pochi interlocutori ufficiali di cui godeva il governo sono ora stati allontanati e quindi siamo in una situazione solipsistica in cui il governo parla solo a se stesso e a quelli che sono d'accordo con lui e affida alla polizia il compito di risolvere un profondissimo problema politico come se si trattasse invece di un problema di ordine pubblico.
Va bene.